Un libro recente che ho appena finito di leggere ha come titolo Nel mondo come discepoli di Don Sergio Billi, edito da San Paolo. Ecco, mi sembra interessante perché parla dell'esperienza e anche dell'approfondimento di un percorso comunitario a misura d'uomo. Adesso ne parleremo un po' più diffusamente, rimandando alla lettura estesa del libro. Ecco, mi sembra interessante in quanto Don Sergio Billi appartiene alla comunità sacerdotale Familiaris Consortio, nata appunto nella diocesi di Reggio Emilia da Monsignor Pietro Margini e attualmente, ecco, svolge il suo ministero proprio in una comunità, di questa, Familiaris Consortio nella diocesi di Verona. E da lì è partita con un'esperienza di non solo comunitaria a livello di sacerdoti, ecco, ma anche con le famiglie. Il libro di cui vorrei parlarne mi sembra interessante, ecco, per conoscere anche questa modalità espressa molto bene in questo volume di Don Sergio Billi. Infatti ha come sottotitolo Famiglie in comunità. Ecco, di che cosa parla il libro? Lo dice lo stesso autore nell'introduzione. Il testo parla della convinzione profonda che il vero miracolo sia la comunione. E c'è sempre il riferimento alla vita di nostro Signore Gesù Cristo. Infatti, dice l'autore, Gesù aveva una comunità ordinaria di vita di 12 persone attorno a lui. E questo significa appunto a misura d'uomo. Cioè non erano 12.000, 1.200, erano 12. Ecco che entriamo, cerchiamo di capire il concetto di comunità a misura d'uomo. Quindi si può dire che un'autentica vita di comunità, di fede, di amore è davvero a misura d'uomo. Come anche fa l'esempio perché intreccia sempre il discorso con la concezione della famiglia. Allora, una famiglia non è una sommatoria di individui, ma un nuovo soggetto e come tale necessita di relazioni proprie. Ecco, io qui ricordo il monito di San Giovanni Paolo II, quando parlava della famiglia come soggetto sociale e spronava finché la famiglia si attivasse, ecco, la spronava perché si attivasse proprio che comprendesse il suo ruolo centrale nella vita, nella realtà di ogni giorno. E quindi questo testo, come dicevo, nasce, da un'occasione concreta, cioè una o due giorni vissuta in diocesi con una quindicina di famiglie, appunto condividendo gioia, preghiera, approfondimento, ma anche cercando di capire come fare comunità. Ecco. Perché? Ecco, perché questa prospettiva? Perché la vita in Cristo, che è vita piena e autenticamente umana, è per sua natura vita di comunità. Allora diciamo che con questo libro si è cercato di mettere a fuoco le ragioni profonde della vita comunitaria, ma anche la concretezza della vita di comunità e di passaggi attraverso cui nasce e matura una comunità. E il testo, ecco, si sviluppa in quattro capitoli. Io qui chiaramente sottolineo adesso solo i titoli, appunto rimandando alla lettura del libro. E questi quattro capitoli corrispondono alle quattro sessioni di lavoro, quindi rispecchia il lavoro fatto tra sacerdoti e famiglie. Allora, il primo capitolo è fare comunità, solitudine, comunione, libertà, cercando di andare ai fondamenti umano-divini della vita di comunità, ultimamente nascosti nel mistero della Trinità. Dopo approfondiremo così qualche passaggio per ogni capitolo. Il capitolo secondo è il metodo Gesù, che prende sul serio, come si diceva, l'esperienza terrena di Gesù come paradigmatica e quindi mettersi, cosa significa mettersi alla sequela di Gesù. Il capitolo terzo, la Chiesa delle origini, le piccole comunità di elezione, ecco, laddove elezione viene intesa come scelta, discernimento, scelta responsabile. E quarto e ultimo capitolo, ripresa sulla vita di comunità. Inizia il primo capitolo, fare comunità, partendo dal Cantico dei Cantici, soprattutto sottolineando una frase molto acuta, ecco, secondo me, che è quella, ve la leggo e poi ci riflettiamo anche noi un po' con le parole del libro. Prendeteci le volpi piccoline che devastano le vigne, le nostre vigne sono in fiore. Il mio amato è mio e io sono sua. Ecco, prendeteci le volpi. Questo particolare cosa ci dice? Ci dice che si insinua sempre un mistero di male. E viene sottolineato come la volpe nella cultura occidentale sia ancora considerata un animale che inganna, e nel mondo semitico addirittura la volpe è ritenuto non solo invece animale insignificante, ma anche animale impuro, quindi insignificante e impuro. Ma tornando a quella frase, ma cosa vuol dire piccole volpi? Ecco, un po' la riflessione che sottolinea in corsivo l'autore, che poi lo sviluppo anche delle riflessioni fatte nel gruppo di comunità, appunto famiglie e sacerdoti. Ecco, alla fine poi di ogni capitoletto è interessante che per riflettere venga posto in un quadretto il lavoro personale poi di coppia, sempre su quanto lavorato precedentemente, quindi in questo caso cosa vuol dire piccole volpi? Ecco, l'autore dice che non sono i grandi mali a rovinare la vita, ma sono le piccole dimenticanze, le piccole cose che piano piano ti fanno scivolare, sorvolare sulle cose importanti, andando sempre più alla deriva. Ecco, sul mistero poi nel capitolo successivo dell'incarnazione viene sottolineata come il figlio di Dio impara a dipendere nella carne facendoci partecipi del mistero della Trinità. Cioè il figlio di Dio fatto carne per noi ha imparato a dipendere nella carne. Ecco, anche qui viene ripreso ancora il mistero fondativo, origine di ogni cosa, che è il mistero della Trinità, laddove all'inizio viene sottolineato e approfondito il concetto della relazione reciproca e anche l'approfondimento del concetto di persona, tre persone uguali e distinte, ma anche inerentemente anche all'antropologia, cioè alla conoscenza che l'uomo ha di se stesso. E, sottolineando ancora quel passaggio delle volpi, delle piccole volpi, ecco, sottolineato prima nel Cantico dei Cantici, l'autore permette di sottolineare che queste volpi, cioè quelle che si insinuano e producono il male nella nostra vita, sono i nostri pensieri di autonomia, di autoreferenzialità, di indipendenza. Ecco, sottolinea successivamente il carattere di comunità. Ecco, la comunità non è tanto la convergenza temporanea di individui, assolutamente, ma soprattutto è appartenenza reciproca, sempre in riferimento al mistero della Trinità, e lo sviluppa anche nel rapporto al matrimonio, alla famiglia. E quindi un pensiero va fatto all'indissolubilità del matrimonio. Ecco. L'indissolubilità come dono accordato, accompagnato dalla consapevolezza, ecco. E questo anche poi c'è sempre il riferimento alla vita di coppia. Però, sempre riflettendo sul concetto di comunità, nonostante l'autore sia così d'accordo che l'attuale vita, il mondo odierno, i giovani d'oggi, c'è un altro scambio di relazioni, però c'è anche una povertà di comunità, perché nonostante paradossalmente questo numero altissimo di intrecci di relazioni, perché c'è bisogno invece di creare dei centri di gravità che possono dare ordine a queste relazioni, attraverso cui e attorno a cui si costituiscono relazioni buone e sane. Ecco, quindi si inizia approfondire il concetto di comunità come relazioni, come veri centri di gravità. Quindi le vere risorse non sono i servizi, cioè che io possa servire all'altro e viceversa, ma sono le relazioni autentiche, quindi le relazioni buone e sane. E assieme alle relazioni personali c'è bisogno di qualche centro, punto di gravità, ma attorno a cui si possa ordinare il resto. Ecco, riflette poi anche sul concetto di persona, come dicevamo, perché nel mistero della Trinità si può sviluppare attraverso le tre persone, di Padre, Figlio e Spirito Santo, anche il concetto di persona, cioè persona giusta che semplicemente, ad esempio, anche nella scelta del fidanzati prima e poi del matrimonio della coppia, ecco che la scelta della cosiddetta persona giusta, che semplicemente si può dire si incastra bene con te, di per sé non esiste. Perché che cos'è che invece esiste? Esistono le persone che si lasciano plasmare dallo spirito, ovvero che lavorano su se stessi per rendersi giusti e quindi capaci di amare. Ecco, e quindi sia sulla comunità ma anche sulla libertà fa intervenire all'interno del libro una riflessione, anche se di più di una decina d'anni fa, del Cardinal Carlo Caffarra, laddove intendeva in questo modo il concetto di libertà. Innanzitutto contrapponendolo a quello odierno, moderno, se vogliamo, della libertà intesa come pura autodeterminazione, cioè nel senso di dire io determino me stesso, no? Ecco, assolutamente questo concetto dell'essere svincolati è proprio quello che, e quindi dell'autodeterminazione, che cozza, che va contro l'essenza della libertà. E quindi quando noi concepiamo una libertà assoluta, ovvero sciolta da ogni legame, sparisce proprio la persona e anche la stessa libertà. Ecco, quindi c'è una dipendenza, quindi una relazione sana che permette lo sviluppo della libertà. E questo, ecco, quelli delle persone che si lasciano guidare dallo Spirito di Dio, diventando, ovvero, veri figli di Dio. E qui, ecco, interessante, riprende anche un'acuta riflessione di Papa Benedetto XVI sulla libertà e responsabilità, le quali vanno assieme, che la vera libertà si dimostra nella responsabilità. Ecco, qui leggo proprio un passaggio emblematico del pensiero di Benedetto XVI. Noi facciamo il bene non come schiavi, che non sono liberi di fare diversamente, ma lo facciamo perché portiamo personalmente la responsabilità per il mondo, perché amiamo la verità e il bene. Ecco quindi che questa riflessione poi riprende sempre con Ratzinger sul concetto di Dio. Anche questo è interessante, questo sviluppo ancora in libertà e verità, Joseph Ratzinger, il vero Dio è per sua essenza totalmente essere per il Padre, essere da il Figlio ed essere con lo Spirito Santo. Ecco quindi che dietro la prospettiva di libertà, come dicevamo prima, cioè la pretesa di essere sciolti, svincolati da legami, c'è un'idea idolatrica o mal compresa di Dio. Quindi la vera libertà è appartenenza e capacità di intessere legami giusti. Ecco, nella seconda parte, il metodo Gesù, approfondisce il tema della sequela di Gesù, ma anche della possibilità della chiusura in sé dell'autoreferenzialità. Ecco, quindi bisognerebbe sforzarsi, ed è quello che indica l'autore di questo volume, sforzarsi di provare a guardare concretamente alla vita di Gesù e ne sottolinea due aspetti. Il Gesù predicatore itinerante e il Gesù fondatore di una comunità di vita. Ecco, Gesù è un grande predicatore, è un predicatore itinerante, ma non è solitario. Si sposta di città in città e annuncia il regno. La sua predicazione è accompagnata, come sappiamo, dai Vangeli, da segni, prodigi, guarigioni, liberazioni dai demoni, miracoli, ecco. E quindi, ecco, riguardo invece alla comunità di vita, ecco, si ritorna al concetto appunto dei 12 apostoli scelti, ma che abbracciare una vita vuol dire, in riferimento all'attualità, scegliere se quella è davvero la mia strada. Significa quindi scegliere qualcuno per condividere un cammino. Ecco che quindi, assunti questi concetti di comunità, di relazione rispetto anche al modello di Gesù e della Trinità, scegliere una relazione non vuol dire allontanare qualcuno, nemmeno mettersi contro qualcuno, ma ammettere che la nostra vita è una, che siamo situati nel tempo e nello spazio, e quindi eleggere, saper eleggere una donna per un marito o viceversa, per una comunione di amore e di vita. Ecco, questa è l'importanza dell'elezione, della scelta veramente profonda. Ecco che quindi il concetto di comunità si riprende quanto detto all'inizio: o sono a misura di uomo, oppure addirittura non sono comunità. A misura d'uomo, appunto, dicevamo, vuol dire un numero proporzionato. Chiaro che nel numero 12 degli Apostoli c'è un riferimento legato alle 12 tribù di Israele. Ecco questo. Ma dov'è che nasce una comunità? Una comunità nasce appunto da una scelta reciproca, laddove queste sia reciprocità e scelta, come elezione appunto, avviene nella comprensione di comunità come avvenimento spirituale. Nasce quindi da un evento spirituale, dalla scelta reciproca, ad esempio del matrimonio di quell'uomo e di quella donna per una comunione di amore e di vita, e per chi è cristiano anche da una speciale effusione dello spirito. Ma attorno alla famiglia non c'è il vuoto di elezione e di scelta. Ecco che ognuno di noi, fin dalla nostra nascita, nasce in una comunità che in qualche modo gli è stata donata. Il dono di Dio non è una cosa che ci viene buttata lì, è un invito, è una chiamata, è una vocazione che attende la nostra responsabilità, la nostra risposta, la nostra scelta. La Chiesa quindi è anche comunità di comunità, una comunità di vita, non nasce per caso, e va edificata con determinazione e pazienza. Ecco perché questi possibili esperimenti, chiamiamoli così, ma reali, che si sono fatti, ecco, vanno pensati, non sono solo dati alla spontaneità e basta, ecco, vanno costruiti con pazienza e determinazione. Ecco, il libro contiene anche un riferimento alla Chiesa delle origini, è un po' il terzo capitolo. Ecco, nel primo, ricordiamo, si era affrontato il bisogno reale di non bastare a se stessi, quindi l'esperienza della comunità fondata sul mistero della Trinità. Nel secondo, appunto, si era guardato al metodo Gesù, cioè mettersi alla sua sequela, andare dietro a lui. Ecco che questo terzo riprende un po' le piccole comunità di elezione della Chiesa delle origini, ma soprattutto viene visto anche il tema dell'evangelizzazione e viene sottolineato un aspetto che andrebbe ancora di più riflettuto, che è importante, cioè il ritmo sano dell'evangelizzazione che passa attraverso la fede e gli affetti, cioè passa ordinariamente da alcuni forti rapporti affettivi, rapporti caldi, soprattutto che da tante attività. Ecco, il dramma viene sottolineato dall'autore di questi decenni, invece l'opposto, cioè che fede e affetti rimangono separati. La fede è relazione che tocca profondamente invece i nostri affetti, e gli affetti invocano fede per non chiudersi e immiserirsi. Ecco, questa è una grande sfida che dovrebbe essere raccolta, sviluppata, secondo me, da vivere oggi, cioè quella di avere relazioni affettive forti, significative, grandi, appassionate, che ci scaldano il cuore e che la fede, cioè l'incontro con Cristo, può rinsaldare, può permettere. Riprende poi anche diverse riflessioni ancora di Ratzinger, quella famosa del 1969, dove faceva riferimento alle piccole comunità, ai piccoli gruppi, cioè anche alle minoranze creative, ecco, che rimettevano appunto la fede e la preghiera al centro dell'esperienza. Quindi c'è anche una riflessione, teologica, filosofica, sul cosa significhi fare comunità a misura di uomo, e anche utilizzando appunto grandi autori come Ratzinger, prima abbiamo visto, ecco, anche Guardini ed anche altri autori. E qual è il pericolo? Il pericolo è che si possa cadere nella dinamica delle comunità. Si possa cadere in tre forme, che sono queste, e qui chiudiamo la nostra riflessione e recensione del libro. Una è l'assimilazione, per cui a un certo punto si diventa come tutti gli altri, ci si mondanizza in un certo senso, ci si assimila al mondo. Un'altra modalità, ecco, è quella invece che reagisce, ma reagisce come radicalizzando le proprie posizioni, fino al punto di essere in perenne battaglia tutti contro tutto. Ecco. E poi c'è una variante di questa modalità di rapporto, cioè quella della radicalizzazione, che non è quella dello scontro, ma che è quella della separazione, cioè la creazione di una controsocietà. Oppure, ecco, mi ricordo anche un libro di Stanley Jacchi che parlava appunto delle piccole comunità, come anche prima abbiamo fatto riferimento a Ratzinger. Importante che si scelga di aderire a Cristo, il che significa questo: scegliere di toccare la carne di Cristo, cioè dei fratelli, delle sorelle, degli amici con cui condividere un cammino. Dunque, ecco la strada, piccola comunità di elezione. Ecco, io direi che questo libro, ecco, scritto anche attraverso un'esperienza vissuta tra sacerdoti e famiglie, possa essere interessante per riflettere sulle modalità anche di stare insieme anche nella Chiesa di oggi. Quindi l'invito a leggerlo, ecco, approfondirlo. Ecco, grazie ancora.